La rivista.
Oggi abbiamo al telefono Mimmo Perrotta della direzione degli Asini, il bimestrale di cultura, politica e società, di cui è disponibile il numero di novembre-dicembre della nuova serie, il numero 117, quindi l'ultimo di questo 2024. Ben ritrovato Mimmo, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito.
E Mimmo, come sempre, gli Asini sono ricchissimi di contributi, di rubriche, di tanti spunti di riflessione. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Noi chiaramente non possiamo affrontare tutto, abbiamo scelto qualche tema e io direi di partire da questioni più internazionali. Partiamo dalla NATO. Cosa ci facciamo, a chi serve? E proponete anche un'inchiesta sulle basi NATO in Italia, ma più in generale cosa ci facciamo con questa NATO?
Sì, siamo purtroppo in uno stato di guerra, come vediamo tutti i giorni nei telegiornali e dai giornali, e quindi una delle questioni che vengono fuori spesso è come si esce dalla guerra. E la questione della NATO ci è sembrata fondamentale. Questa cosa dell'inchiesta è importante perché pensiamo di non essere noi attori di queste guerre, ma in realtà, per esempio, sul territorio italiano ci sono tantissime basi che sono o basi della NATO o basi americane. Quindi la ONG Weapon Watch, insieme a un nostro collaboratore che è Carlo Tombola, hanno cercato di fare il punto della situazione. Non si tratta di un'inchiesta su fonti sconosciute, ma sulle fonti ufficiali statunitensi.
Ecco.
Basta andare a vedere quali sono le proprietà. Vabbè, non sto a farla lunga. Comunque ci sono una cinquantina di basi americane in Italia che hanno un sacco di immobili e un sacco di proprietà, e quindi semplicemente si inizia a fare l'inventario di queste. E poi a cosa serve la NATO? Purtroppo serve alla politica di potenza degli Stati Uniti, a cercare di mantenere in vita questo potere che sta sempre più diminuendo nello scacchiere internazionale, e i due collaboratori, Bufalini da giurista e Diletti da studioso di Nord America, ci dicono che sostanzialmente la NATO sta servendo come strumento degli Stati Uniti per mantenere la sua posizione di potere, in questo caso in Europa, nei confronti della Russia, però senza riuscirci, perché, come dice poi quell'ultimo pezzo, scusa Massimo, sulle sanzioni internazionali, anche le sanzioni stanno sostanzialmente rafforzando i legami che la Russia ha con altre potenze come Cina e India, e quindi diciamo anche la strategia militare diventa perdente.
È una situazione estremamente complessa, è chiaro. Oltretutto vedremo cosa succederà con la nuova presidenza Trump. Tutto è possibile, veramente. Lasciamoci sorprendere. Temo poco in positivo per quanto riguarda la politica internazionale, ma non è detto, non è detto. E, vi occupate anche di Palestina, anche qui, insomma, dall'Europa alla Palestina, un'altra zona di guerra, no?
Sì, anticipo intanto, già che abbiamo parlato di Trump, che sul numero di gennaio avremmo qualche riflessione su cosa ci dice Trump, più che sulla politica internazionale e sulla crisi della democrazia occidentale. Per il numero di gennaio. Invece sì, sulla Palestina, cioè di fatto partiamo dagli stessi interrogativi, perché ospitiamo la trascrizione di un dialogo che c'è stato tra Ruba Sali, che è un'antropologa di origine palestinese dell'Università di Bologna, e Francesca Albanese, che è la relatrice ONU sulle violazioni dei diritti umani in Palestina. In questo dialogo che si è tenuto a Bologna, loro si fanno la stessa domanda, cioè a cosa serve il diritto internazionale, se il diritto internazionale non riesce, cioè quello che sta succedendo in Palestina è chiaramente una violazione del diritto internazionale, le cose che dice l'ONU rimangono sistematicamente inascoltate, e la riflessione che loro fanno purtroppo è che il diritto internazionale è purtroppo sempre stato limitato dalla volontà dalle relazioni di dominio, insomma, ha provato a mitigare le relazioni di violenza tra gli stati, ma di fatto è stato sempre succube di queste relazioni di potenza. È nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando c'era una situazione di colonialismo e risente ancora oggi rispetto alla Palestina, ma anche rispetto all'intervento della Russia in Ucraina, risente di rapporti di forze internazionali e non sempre riesce a mitigarli. E poi segnalo anche un saggio di Elias Kouri, grande scrittore libanese,
esatto.
Da poco.
Volevo proprio sollecitarti su questo, cercando un nuovo linguaggio, il titolo del contributo.
Eh sì, spesso abbiamo pubblicato cose di questo tipo, cioè la domanda, Elias Kouri è un grande scrittore libanese di cui avevamo già ospitato alcune traduzioni di saggi grazie a un altro nostro collaboratore che ce lo traduce, Giovanni Pillonca. Questo è un saggio che lui ha pubblicato nel 2021, e come parlare di queste cose? È una domanda che ci facciamo sempre e che ci riguarda, perché siamo una rivista e ci accorgiamo sempre di più che forse parlare serve a poco, però siamo obbligati a continuare a farlo.
D'altronde è meglio parlare e dialogare che scontrarsi militarmente, ma questa è una banalità che sto dicendo. Il numero di novembre-dicembre degli Asini, l'ultimo di quest'anno, ha in copertina una bellissima illustrazione di Pinocchio, e a Pinocchio ho dedicato una sezione di questo numero. Ti lascio giusto dire qualcosa.
Ma allora, Pinocchio è un nostro punto di riferimento, ne abbiamo parlato in questo numero perché sono uscite alcune opere molto belle, tra cui un cartone animato di Roberto Catani, che è l'autore di questa copertina e dell'Ottavo a colori, che ci ha regalato queste tavole stupende, e poi uno spettacolo teatrale invece di Davide Iodice su Pinocchio, che cos'è una persona. Quindi abbiamo intervistato questi due autori, ha ospitato altre cose su Pinocchio. La cosa bella di Pinocchio è che ci ricorda che bisogna scappare dalla scuola come asini e tutti insegnanti, ma anche che bisogna dire bugie.
Una lezione adesso, di vita.
Nel mondo dell'autocertificazione e della confessione, dell'analisi, dell'autoanalisi, Pinocchio invece dice bugie, e questo ci sembrava interessante per rifletterci. Ecco.
Certo, ed è un modo forse simpatico, non soltanto simpatico, ma sicuramente simpaticamente intelligente per chiudere l'anno in corso. Mimmo Perrotta, ci sarebbe davvero tanto tanto altro, ci sono anche contributi, recensioni, c'è per esempio un bel testo di Davide Caselli su Fatima Wassak, una ecologia popolare, lo segnalo, e scrivete anche di Steve Albini, per esempio, ne abbiamo parlato molto quando è mancato improvvisamente, quindi davvero tanto tanto da leggere c'è sull'ultimo numero degli Asini. Grazie di essere stato con noi, Mimmo Perrotta, grazie di avercelo presentato, tanti auguri.
Grazie a voi, auguri, e spero a prestissimo nell'anno nuovo.